abbiamo spesso detto. Il titolo della canzone è tutto quello che ci racconta Bon Jovi nel frattempo, che è una lunga lista delle cose in cui si può credere o meno. È il fatto che comunque, che si scelga di credere nella droga, nel dolore, nell'amore, nell'altruismo, nell'egoismo, quello che vi pare, quello che è cruciale è che c'è sempre bisogno di qualcosa in cui credere, no? Something to believe in. Ed è esattamente il tema della lezione di oggi, nel senso che vi ricordo l'andamento delle lezioni della settimana. Abbiamo parlato di, diciamo, delle dimensioni implicite dell'aspettativa martedì. Abbiamo cominciato a vedere un po' di rinvii, un po' di cose sulle varie questioni dell'appartenenza, sulla questione della bidirezionalità del legame dell'aspettativa, no? Contrariamente alla figura della conformazione in diritti e doveri, che si è tradotta, come dice Mungardini da un po' di tempo a questa parte, nella figura dell'avente diritto. Noi non abbiamo più dei cittadini che hanno dei diritti e dei doveri, ma abbiamo delle persone che hanno dei diritti a prescindere, senza mai preoccuparsi di quello che dovrebbero fare perché questi vengano effettivamente salvaguardati o implementati. Ecco, allora, questa mancanza completa di correlazione col resto del mondo, in qualche misura il concetto di aspettativa ci offre gli strumenti anche teorici, gli strumenti di comprensione per superarla, perché abbiamo detto appunto che l'aspettativa è rivolta a qualcuno, e nel momento stesso in cui viene rivolta a qualcuno, automaticamente dà titolo a quel qualcuno di rivolgerla verso di noi. Quindi presenta, diciamo, delle possibilità. Delle possibilità più ampie di comprensione di quello che è il tessuto sociale, quindi l'infinito panorama di rinvii e di riscontri sui quali si fonda il nostro vivere insieme, che è una figura di quella che abbiamo chiamato più volte la Wechselwirkungsimmeliana, no? Ovvero sia questo scambio reciproco che in qualche misura offre una configurazione a rete ben precedente a quella della rete di internet, nella quale noi ci troviamo sia sostenuti che avviluppati, che a volte intrappolati, e che deve essere tenuta presente da chiunque studi i processi sociali, da chiunque voglia capire in qualche modo come muoversi al loro interno. Dopodiché abbiamo visto il discorso dell'incertezza, no? Se vi ricordate, l'incertezza è una componente fondamentale della nostra vita, l'abbiamo detto sia da un punto di vista essenziale, esistenziale, filosofico, che da un punto di vista cognitivo e comportamentale, nel senso che non c'è alcun tipo di certezza nella nostra esistenza che non sia in qualche misura resa meno solida da una soglia di incertezza. Come diceva il grande Joe Black, vi presento Joe Black: ci sono due cose nella vita sicure, che sono la morte e le tasse. Ed entrambe lo eviteremmo oggettivamente che lo fossero, ci piacerebbe che non lo fossero, invece quelle sì, il resto no. E di conseguenza abbiamo bisogno di sapere che esiste l'incertezza. Però questa cosa che abbiamo già cominciato a vedere appunto le volte scorse, oggi va un attimo specificata e va compresa alla luce della terza componente dell'aspettativa, che è la fiducia. E qui entra in ballo quello che diceva Bon Jovi, giustamente, no? Perché fede e fiducia sono due cose estremamente vicine, anche la radice, no? Fid, siamo lì. Una e l'altra sono due tipi di emozione, legame. Termine già difficile trovare, no? Per decidere che cos'è la fiducia. La fiducia è una modalità di atteggiamento verso il resto del mondo, potremmo anche dire, in qualche modo anche la fede. Ne abbiamo parlato estensivamente quando abbiamo parlato della centralità della religione nella gran parte delle visioni del mondo, no? Abbiamo detto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato anche di un po' del protestantesimo all'inizio, un po' delle conseguenze in Weber, che per la gran parte della storia del genere umano, le spiegazioni del mondo, che siano esse cosmogonie, racconti fondatori o qualcosa di più sofisticato e un po' più razionale come ciò che facciamo noi, visioni del mondo e via discorrendo, hanno avuto una chiave fondamentalmente religiosa. L'uomo, nella gran parte della sua esistenza, per la gran parte della sua esistenza, si è dato conto del mondo in cui si trovava, dei rapporti con gli altri, dei legami causali, spesso e volentieri, dei rapporti tra le componenti del mondo in chiave religiosa. È soltanto molto recentemente, come abbiamo visto, no? Con il grande scisma protestante del 1500 e poi la genesi del sapere scientifico, della filosofia naturale che ne discende intorno al 600, che cominciamo, no? Con calma a mettere insieme degli altri modi di comprendere soprattutto la convivenza, quindi si affranca dalla sfera religiosa prima alla sfera politica, come abbiamo visto, no? Tant'è che appunto uno dei motivi della Rivoluzione francese è esattamente questo: fa spazio a configurazioni e a nuovi soggetti politici all'interno di un quadro che oramai non era più in grado di accettarli. E poi si affranca ulteriormente la sfera economica, no? Abbiamo parlato appunto con Weber, con la nascita del capitalismo dalle esigenze spirituali dei protestanti e via discorrendo. Ciò non toglie però che, sebbene poi noi ci siamo raccontati per un sacco di tempo che la religione improvvisamente non avesse più nessun tipo di importanza, nessun tipo di rilevanza nella nostra vita, tanto che appunto trasaliamo quando qualcuno invece fa delle cose anche stupide in nome della religione, oppure spesso e volentieri ci dimentichiamo di inserirla fra quelli che sono gli status, le dimensioni dello status, no? Tanto per dire, è una cosa che non sarebbe stata possibile fino a qualche tempo fa. Noi oggi la religione, tutto sommato, facciamo tranquillamente a meno, o pensiamo di farne a meno, o facciamo a meno di una sua versione, perché qui la questione è molto interessante e richiede un po' di sale in zucca, come si dice. Ma cominciamo, andiamo in ordine, soprattutto perché c'entra la fiducia, che c'entra la fede, religione e fede, in che rapporti sono, ci sono un po' di cose che vanno dette. Però, tornando alla questione delle aspettative, il punto centrale è come gestiamo quest'incertezza. E non vi dico di gestirla nei termini di sapere che cosa procurerà, perché qui abbiamo già detto che la gestione dell'imprevisto è un concetto un po' complicato, che rinvia più che altro a quella nostra ansia di controllo, per la quale dice, vabbè, l'imprevisto lo gestisco perché lo prevedo, e allora non è più un imprevisto, figlio mio, quindi di che parliamo? Siamo un attimo logici. Il problema è, in qualche misura, accettare che possano esserci degli esiti che non abbiamo previsto e controllato, e poterci muovere di conseguenza senza esserne sopraffatti, perché altrimenti, se entri nella frame of mind, nell'inquadramento mentale col quale ci muoviamo oggi, avendo noi deciso che i progetti equivalgono alla loro realizzazione, cosa che è ben lungi dall'essere vera per tanti motivi che abbiamo detto più volte, allora nel momento in cui il progetto comincia a non fare più quello che dovrebbe, a non andare più nella direzione prevista, eccetera, noi ci arrestiamo increduli, come a dire, beh, che succede? Un po' come abbiamo visto, o forse non l'abbiamo visto? Beh, comunque un po' come quando, per esempio, andate a casa e cercate di accendere la luce con quei famosi gesti familiari per i quali spingete un pulsante, no, l'interruttore, e la luce non si accende. Non so se ve ne ho già parlato, però diciamo che di nuovo è repetita iuvant. Ma pensateci, cercate di ricordarvelo, no? Cercate di ricordare quel momento nel quale non accade ciò che dovrebbe. Ecco. Quello è uno dei punti focali dell'aspettativa. Uno dei punti focali dell'aspettativa è che quando non è soddisfatta, quando viene tradita, e qui adesso vedremo perché è molto importante il termine, tu ci rimani male, ben oltre il livello razionale. No, fin dei conti non si accende la luce, vabbè, sarà successo qualcosa, però non è così. Perché il fatto che non si accenda la luce in qualche modo implica dei legami più profondi. Il fatto che tu su quell'accendersi della luce avessi investito, che tu lo sappia o meno, qualcosa di più di una semplice di un semplice affidamento meccanico. Perché l'aspettativa chiama in causa qualcos'altro di più profondo, che è esattamente la fiducia. Perché come facciamo noi a comportarci effettivamente, no? Come abbiamo detto più volte, come se le cose dovessero andare bene, dovessero andare nel modo descritto dai nostri progetti. Ecco, noi investiamo fiducia, che noi lo sappiamo o meno, no? Il fatto che noi immaginiamo un progetto nel suo svilupparsi, ci comportiamo di conseguenza, pur avendo una consapevolezza da qualche parte che questo progetto possa non andare in porto, anche per ragioni del tutto indipendenti dalla nostra volontà, dal nostro controllo, da tutto quello che vi pare, ecco, questa cosa chiama in causa un ulteriore ingrediente che ci permette di comportarci come se tutto questo non ci fosse. E questo ingrediente è la fiducia. Fiducia che si articola su tantissimi livelli diversi, no? La fiducia che qualcuno, cioè gli altri esseri umani, i nostri colleghi, i membri della nostra squadra, quelli con i quali abbiamo a che fare per le questioni relative all'aspettativa di cui stiamo parlando, facciano quello che devono. E anche qui, tenetelo presente, non è affatto detto che, come stiamo vedendo in molti modi, alla televisione, dalle indagini, no? Tutto quello che tu non ti aspetteresti da qualcuno, e poi quel qualcuno lo fa, ecco appunto. Quindi che tu, voglio dire, già ti comporti regolarmente come se coloro con i quali hai a che fare non si potessero comportare altrimenti che come tu immagini, già è un bello sforzo, e richiede una certa dose di fiducia nel prossimo. Ma questa fiducia, come vedete, va ben oltre. Nel senso che noi la investiamo anche per questioni meccaniche, per questioni tecnologiche, è qualcosa che viene chiamato in causa nel momento in cui noi non sappiamo perché qualcosa accade. E non possiamo far altro che fidarci di quello che ci hanno detto. Là, noi hanno detto che quando entriamo in casa, se schiacciamo l'interruttore, si accende il lampadario. Ma noi non sappiamo perché. Né possiamo fare nulla per far sì che nel caso non accada. Si rimedia al danno, no? Se voi arrivate a casa, a meno che il vostro salvavita non sia saltato e quindi non ci sia da far altro che ripristinare un interruttore, cosa che per molti è complessa già di per sé, però in linea massima è gestibile. Ecco, se c'è un problema più ampio che ha a che fare con la cabina del palazzo, che ha a che fare con l'impianto dell'ENI, che ha a che fare col vostro fornitore di energia, non avete nessun tipo di capacità di intervento. E quindi non potete far altro che fidarvi. Ed è per questo che quando poi le cose non vanno come dovrebbero, ci rimanete male e vi sentite traditi. Vi sentite traditi dal computer che non funziona, tanto che ci parlate, no? Hanno detto che bisogna fare una certa sequenza di tasti. Fatta questa sequenza di tasti, non succede nulla. E voi guardate il computer, e poi, tra l'altro, guardate lo schermo che non c'entra niente, poveraccio, perché di solito il computer sta da un'altra parte. Però guardate lo schermo e lo insolentite, gli chiedete conto, vi raccomandate, fate tutta una serie di cose che se le consideraste alla luce della famosa, come dire, pretesa di totale razionalità umana, vi farebbero perdere il titolo di essere umano in un batter d'occhio, perché così andrebbe. Stesso modo nel quale vi riferite alla macchina quando non si accende, no? Più o meno lo stesso discorso: entrate in macchina, infilate la chiave, girate e non succede nulla. Di nuovo, la grandissima parte di noi non ha idea di che cosa succeda nel momento in cui giriamo qua la chiave. Non sa del motorino d'avviamento, non sa della necessità della benzina, non sa più tutto il resto che è successo nel frattempo, quindi sensori vari e tutta un'altra serie di diavolerie estremamente delicate ed estremamente cagionevoli, quindi anche lì non è che ci stiamo mettendo al riparo da questa questione, bensì la stiamo nutrendo, ma vabbè. Allora, non avendo noi nulla, non sapendo nulla, non essendo in grado di metterci le mani, di rimettere a posto le cose, eccetera, non possiamo far altro che fidarci e sentirci poi traditi quando le cose non vanno. Quindi, come vedete, in particolare noi abbiamo un bisogno di fiducia estremo. Siamo, come dire, degli sperperatori di fiducia per molti versi. Perché? Perché, come abbiamo detto più volte, ci troviamo in un mondo secondarizzato e quindi nella gran parte dei casi entriamo in rapporti con gli altri che sono focalizzati sul loro ruolo, e di altri dei quali non sappiamo null'altro che ciò che vediamo, come abbiamo detto. Quindi, come vedete, già in quel famoso processo di riconoscimento e attribuzione di status, in quella famosa questione della tipizzazione di cui abbiamo parlato a proposito di Simmel quando abbiamo parlato degli a priori l'altro giorno, già c'è in gioco un enorme quantitativo di fiducia. Perché noi non solo dobbiamo fidarci che, tipo il burocrate, l'impiegato del catasto, quello che vi pare, faccia quello che deve, ma dobbiamo pure fidarci che sia chi dice di essere, che è una questione a monte. No, quindi come vedete la fiducia si articola su tanti piani che sono gli uni connessi con gli altri, ma non si esauriscono gli uni negli altri. E il problema delle aspettative è terribilmente, come dire, connesso a tutta questa tematica. Credo vi ricorderete che abbiamo fatto l'esempio molto scioccante, molto destabilizzante, no? Dei terroristi che si presentano alla fermata dell'autobus travestiti da guidatori dell'autobus. Ecco, qui come vedete ci sono in gioco un po' tutte queste dimensioni, perché che cosa accade senza che noi minimamente ci si faccia caso, però di fatto è quello che ci guida, che noi trovandoci alla fermata dell'autobus siamo in un clima d'aspettativa relativo all'arrivo di un autobus che a sua volta, anche se poi non lo diamo per scontato, non ci pensiamo per niente, però di fatto, no? Che sia guidato da qualcuno che ha titolo a farlo. Nel momento in cui arriva l'autobus, noi non ci poniamo alcun problema relativo né al motivo per cui l'autobus è lì, né a chi lo sta guidando, perché tutto questo rientra all'interno dell'aspettativa che sta essendo soddisfatta. Brutta costruzione, però purtroppo è questa. Ok, quindi finché l'aspettativa in qualche misura va nella direzione da me prevista, no? Quindi in qualche modo viene rispettata, non mi crea problemi. Io non, tendenzialmente non ne metto in dubbio i termini, no? Se io mi aspetto un autobus, un autista che guida un autobus, per meglio dire, quando arriva un autista e un autobus, io non vado a chiedere all'autista per favore mi faccia vedere le sue credenziali, perché sembrerebbe assurdo, perché non mi viene manco in mente fondamentalmente, no? Ecco, ed è esattamente questa la dinamica sulla quale giocano nella fattispecie i terroristi. Perché fanno in questo modo, cosa fanno? Caricano un sacco di gente sull'autobus e la possono uccidere con calma e senza nessun problema. Capite? E questo è il tessuto dell'aspettativa che costituisce di fatto la nostra società. E se ci fate caso, lo adottate e lo accettate per tutti o per la grandissima parte dei vostri comportamenti, salvo quei momenti nei quali qualcosa, no? Non funziona, qualcosa non va, qualcosa puzza, come si dice in gergo. Ecco, nei momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero, quindi nei momenti in cui le aspettative già stanno dimostrando qualche tipo di difficoltà, ecco, allora uno può improvvisamente cominciare a dubitare, no? Può cominciare a dubitare che il venditore ambulante che c'è alla porta e sta chiedendo qualcosa sia effettivamente un venditore ambulante, che la persona che improvvisa con cui ha fatto amicizia casualmente qualche giorno prima non sia tutto sommato un ingegnere sociale che gli sta rubando le chiavi d'accesso di tante questioni particolari, personali o lavorative. Ecco, tutte queste cose però, come vedete, capitano e ci richiamano all'attenzione quando già stanno malfunzionando. Cioè, di nostro non ci abbiamo messo quasi nulla, a meno che non ci sia quella sana soglia di paranoia che oramai effettivamente comincia a diventare quasi auspicabile, per la quale io appunto tendenzialmente non mi fido. Oh, però ha un costo questa cosa, ragazzi. Ha un costo perché, come probabilmente state immaginando, avrete cominciato a capire, spero sempre, io sono, come vedete, un estremamente ottimista da questo punto di vista. Se la fiducia è un ingrediente fondamentale dello stare insieme, del poter stare insieme con una serenità che non è soltanto verso gli altri, ma anche verso se stessi, il momento in cui io non mi fido più, sto negando i fondamenti, i meccanismi fondamentali di costituzione del patto sociale. Quindi, nel momento in cui io sono costretto a non fidarmi, come sta accadendo per molti versi nell'ultimo periodo, no? Pensate per esempio alle fake news, pensate a quanto tutto questo sistematico utilizzo di mezzi in modo fraudolento sia dannoso, non semplicemente per chi ci incappa, ma per tutti, perché generano cosa? Sfiducia in un meccanismo di informazione che è fondamentale, o che riteniamo a oggi fondamentale, per la qualità della nostra convivenza. Per la nostra possibilità di una comprensione critica, per la nostra possibilità di azione e decisione. Tutti questi sono meccanismi che non sono banali. Noi li abbiamo fatti diventare banali perché ormai abbiamo trasformato il sapere in qualcosa che ricorda estremamente da vicino i biglietti dei biscotti della fortuna o dei baci Perugina. Però se cerchiamo di riscuoterlo, se cerchiamo di riappropriarci un momento di queste dinamiche che, come vi ho detto fino alla nausea e continuerò a fare, ci riguardano non da vicino, di più, perché sono quelle sulle quali viviamo, sulle quali agiamo, sulle quali decidiamo se accettare un lavoro, se accettare un finanziamento, un prestito, se dare supporto a qualcuno. Tutto questo è fondato su questi discorsi, no? E se ci fate caso e leggete un minimo, vi accorgerete che effettivamente questi discorsi sono quelli che informano una serie infinita di reati con i quali forse avrete a che fare quando sarete auspicabilmente dottori e avrete trovato il vostro posto all'interno del settore della sicurezza, no? Pensate al phishing, pensate a tutto quel giro di furti di identità e di informazioni che verte su cosa? Sul fatto che tu ti fidi della mail che stai ricevendo. Di nuovo. Non è difficile, no? Quando cominciate a entrare un po' nell'ottica, quando vi guadagnate un pochino dello sguardo sociologico, vi rendete conto che quelle famose mail false sono cosa? Degli strumenti per carpire la vostra fiducia. E che sono tutti giocati sulle aspettative, le aspettative anche non necessariamente fondate, come abbiamo detto, no? Come nel caso in cui ti viene comunicato che hai vinto chissà cosa, come nel caso disgraziato e scellerato nel quale qualcuno ti propone un lavoro sfruttando la sua informazione relativamente alle tue frequentazioni su siti professionali, quali possono essere LinkedIn e via con po' e via discorrendo. Che succede? Che se tu, per esempio, come una persona normale, stai su LinkedIn e ti fidi, ovviamente, no? Perché sei lì, cioè, bene o male, lo fanno tanti, lo fanno tutti, eccetera, eccetera, e ti arriva un contatto all'interno di quel network dei tuoi contatti che ti propone un impiego estremamente remunerativo ed estremamente vantaggioso. Devi avere un certo grado di, come dire, di dimestichezza con le dinamiche per poter dire, ma fammi controllare un attimo. Eh sì, adesso lo vediamo questo, purtroppo. Allora, per il momento teniamo per buono il fatto che la fiducia viene utilizzata e viene spesa in modi esagerati, potrebbe, no? Se ragionassimo in termini razionali sarebbe un disastro. Per fortuna la fiducia non rientra nei termini razionali, però diciamo anche per sfortuna, perché poi, appunto, adesso ne parliamo del fatto che a un certo punto finisce necessariamente, no? Ed ecco il motivo per cui stiamo facendo questo ragionamento, nel senso che a furia di segare i fondamenti, no? A furia di dare martellate ai pilastri che reggono in piedi questo tipo di discorso, noi ci troviamo oggi in un clima nel quale è più probabile che tu non ti fidi. Ma questa cosa non è purtroppo solo un tuo problema, perché chiaramente nel momento in cui tu non ti fidi cominci a non vivere più bene, perché abbiamo visto che la tua vita di fatto si regge sulla tua fiducia. Sul fatto che ti fidi degli oggetti, degli altri, di quello che ti hanno detto, delle circostanze, di ciò che ti è stato insegnato, di una miriade di cose. Ok? Ma nel momento in cui tu non ti fidi, diventi in qualche misura, ti sottrai anche a quel famoso processo di interazione del quale stiamo parlando e che è il fondamento della convivenza sociale, il fondamento della tenuta del gruppo. Un gruppo che sia composto soltanto di persone che non si fidano le une delle altre non è un gruppo. È un'accozzaglia di persone, è una, come dire, no? È una raccolta, un campionario di persone in linea di massima poco soddisfatte, frustrate, invelenite, incattivite e via discorrendo, che alla prima occasione non faranno altro che piazza accoltellate nella schiena gli uni con gli altri, non andando particolarmente lontano, evidentemente, come penso possiate intuire. Quindi vi dicevo, terminando il discorso del phishing e di tutte queste cose, un altro aspetto, abbiamo visto da una parte Facebook, tutte le varie comunità che si chiamano comunità di amici, eccetera, non, anche per intercettare queste dimensioni e che allo stesso tempo poi appunto si rivelano sottrattori di informazioni, rivenditori di informazioni, come tanti scandali recenti, pensate a Cambridge Analytica, pensate a tutte queste cose. Dall'altra parte, che fa l'individuo? Aspettate un attimo che non l'ho visto. Beh, mo, paura e panico sono un tantino forse sovradimensionati, però certo comunque non sta bene, ci rimane male, questo è poco ma sicuro. Quindi la questione è questa: che cosa succede quando la fiducia a un certo punto finisce? Perché noi qui ci troviamo, purtroppo, che ci piaccia o meno, abbiamo visto tutta questa serie di rapporti e di modalità di impiego delle cose che si fondano sulla fiducia, ma non ne abbiamo vista una fondamentale. Mo' qui di solito è uno dei miei grandi momenti di show dal vivo, ma visto che stiamo qua, mi risparmio la questione. Ma fate come se io stessi tirando fuori una banconota dal mio portafogli. Ecco, io tiro fuori una banconota da 20 euro. E cos'è che mi garantisce che potrò comprarci il pane? O i sigari? O quello che diavolo mi pare? Di fatto niente, ragazzi. L'unica cosa che me lo garantisce è che io mi fido del fatto che quel rettangolo di carta o di quello che è, perché sapete che non è esattamente carta. Magari. Io so che volete essere assicurati, ragazzi, però, come dire, abbiamo una serie di grandi dimostrazioni del fatto che purtroppo finisce. E c'è gente che si uccide, c'è gente che uccide gli altri, c'è gente che impazzisce, ce ne so parecchi, purtroppo. Sta diventando una cosa, una delle dinamiche più devastanti nelle quali siamo invischiati, questi della disperazione. Ci stanno scrivendo libri interi sopra perché il tasso di suicidi nel mondo sta salendo, come dire, alle spalle. E chi l'ha detto che non puoi non fidarti di una banconota? Non ci hai fatto caso che ogni volta che vai a fare acquisti c'è qualcuno che la ficca dentro una scatoletta per vedere se è vera? Ragazzi, in che mondo vivete tutti quanti? Da un'altra parte? Perché la grandissima parte delle banconote da 5 euro che abbiamo in giro per i portafogli sono false e lo sappiamo perfettamente, no? Quindi, come dire, questo non è fidarsi, è fare come se, è un'altra cosa. E a volte, tanto perché non sappiamo più come altro fare, pur non fidandoci, facciamo come se. Quindi, cominciamola a vedere bene questa dinamica, perché è una dinamica fondamentale, purtroppo. E ha a che fare con quello che abbiamo detto ripetutamente del nostro modo di concepire il mondo, no? Ovvero sia che nel momento in cui io proclamo l'essere umano come esclusivamente razionale, come ha fatto Cartesio, come abbiamo detto più volte, come tutti quanti noi immaginiamo di essere, o gran parte di noi, eccetera, io di fatto depotenzio il significato e il ruolo della fiducia e improvvisamente non le do più granché importanza. Facciamo un esempio banale anche economico. Allora, dove vi ricorderete che avrete visto in qualche film la stretta di mano? La stretta di mano, oggi quando due si stringono la mano, tutti ridono perché c'è, ecco là, adesso si danno fuoco, se si ammazzano gli uni con gli altri, si tradiscono, no? Tante cose che ci sembrano ovvie. Ecco, però, al di là di questa cosa, facciamoci un attimo due conti. Abbiamo due imprenditori, no? In un momento X del tempo nel quale c'è una fiducia reciproca fondata, ovvero sia in un momento in cui tu t'aspetti che l'altro faccia quello che dice. Può sembrare strano, però succedeva, no? O potrebbe succedere, facciamo sia un caso teorico. Allora, i due coinvolti nel rapporto si stringono la mano e si comportano di conseguenza, ovvero sia rispettano le reciproche aspettative. Oggi noi, siccome sappiamo perfettamente che questo non succede, e vi faccio presente che questo non succede, non dico soprattutto, ma direi in buona misura, perché abbiamo espunto l'etica dai rapporti economici. Vi ricordate che cosa abbiamo detto, no? Che business is business, quindi posso fare qualunque porcata mi sembra importante purché io guadagni. Ecco, la qualunque porcata ha evidentemente a che fare col tradire le aspettative dell'altro. Allora io ti prometto un tipo di fornitura e non la faccio, ti prometto un pagamento in un certo modo e non lo pago, ti prometto di farti delle cose che per le quali tu mi paghi e non le faccio. Tutto questo al di là del, come dire, dolo, no? Della dimensione che può essere di reato o quello che volete, la dimensione normativa, è una martellata ogni volta al regime delle aspettative, perché mi insegna che non devo fidarmi. La prossima volta, col cavolo che ti do quello che devo in anticipo, col cavolo che lo faccio senza scrivere un foglio nel quale tu sei considerato responsabile, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quei due imprenditori di prima, che si trovano coinvolti in questo simpatico clima, che è il nostro, peraltro purtroppo, cosa fanno? Stipulano dei contratti che sono di una complessità ripugnante. Ovvero sia contemplano nel momento in cui stabiliscono un tipo di relazione o di rapporto tutti i casi nei quali possono farsi danno l'un l'altro, sia volendo che non volendo, perché ogni tanto può pure capitare che gli capiti senza cattiveria, no? Come appunto per esempio è accaduto adesso col Covid, che tante forniture sono saltate, tanti pagamenti sono slittati, ma una volta tanto non te la devi fiaccare con quei poveracci che non t'hanno fatto le cose, ma con il famoso destino cinico e baro, se vogliamo. Ecco, allora, nel momento in cui io devo redigere questo contratto, ho bisogno di un ufficio legale, ho bisogno di una serie di tutele pubbliche, quindi dovrò registrare l'atto, dovrò fare in modo che abbia forza vincolante, dovrò darne notizia. Mi carico di una tale massa di incombenze e di spese che sto buttando una montagna di soldi nella pattumiera ed è economia questa, non so balle, non ci sono modelli matematici purtroppo perché adesso ne parliamo, abbiamo reso anche la fiducia alla matematica perché ci diverte tanto fare questi cazzo dei conti buffi, però di fatto il problema sta nel punto centrale che non c'è nulla di matematico, ma nel momento in cui la fiducia non funziona più, tutte le strategie che io metto in atto per in qualche modo tutelarmi contro ciò che può accadere, che può avere a che fare con le famose polizze assicurative a copertura, può avere a che fare con gli uffici legali, sono tutte spese che sono spese che equivalgono a soldi buttati nella pattumiera, perché tra l'altro nella grandissima parte dei casi, fatti questi enormi contratti alti così, c'è comunque da qualche parte un qualche cosa che io non ho visto perché continuiamo a essere nel clima dell'imprevisto e del colpo da maestro, e quindi spesso e volentieri, nonostante questo, poi partono penali infinite, ritardi nelle forniture, disastri di tutti i generi. E il mondo diventa meno affidabile, no? Perché se questo contenzioso ha a che fare con la fornitura di certi tipi di componenti, diciamo di costruzioni che devono essere utilizzati entro un certo lasso di tempo per garantire che certi sistemi comunicativi oppure di trasporti o delle strade o delle infrastrutture funzionino, nel momento in cui quei due mettono in scena questa pantomima, tutti quelli che pagano siamo noi. Perché magari il ponte sul quale dovevamo passare per riuscire finalmente a vivere in modo decente e non fare milioni di ore di coda, non lo fanno per altri 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, e io me la piglio con tutto il mondo, ovviamente, senza tener presente purtroppo che queste sono delle conseguenze di una prassi che io trovo abbastanza normale, per la quale non mi indigno, perché spesso e volentieri sono il primo ad applicarla su una scala minore, in una serie di situazioni e di contesti che mi sembrano inoffensivi, ma anche qui, come abbiamo visto l'altra volta, ciò che ci sembra è una cosa e ciò che poi è un'altra, perché l'ecologia dell'assenza, scusatemi, dell'azione è sempre in ballo. Ho visto una mano, mi pare Elisa, se non sbaglio, che non so mai se appunto si è sbagliata col mouse oppure
No, ho sbagliato
si è sbagliata col mouse.
il mouse. Sì, ho sbagliato con il mouse.
Bene, mi sa che comincerò a mettere questa nuova cosa, che chi si sbaglia col mouse poi deve fare una domanda. Come all'asta. Una volta che alzate la mano, vi tocca. Così magari ne approfitto un minimo, anche un minimo di ritorno. Vabbè, comunque, dicevamo, quindi spero che stiate cominciando a vedere quanto la faccenda della fiducia sia una faccenda importante. Non a caso, perfino in un sistema, diciamo, stolto come quello nel quale ci troviamo noi, la fiducia è una delle variabili alle quali ci si rifà per farsi i conti e per progettare, perché appunto noi siamo riusciti anche lì a dare delle versioni della fiducia numeriche, numerizzabili, quantizzabili, ma può darsi. E abbiamo per esempio uno dei picchi della speculazione finanziaria e borsistica che ha a che fare con la pubblicazione dei dati relativi alla fiducia dei consumatori, che mi pare siano i consumatori del Wisconsin, se non sbaglio, o comunque di uno stato americano del quale non si riesce a capire perché debba assurgere a modello di riferimento, però diciamo che da quanto i nostri geni del calcolo e della statistica hanno potuto vedere, il comportamento di questo stato è un indice abbastanza fedele del comportamento dei consumatori in tutto il mondo. E perché la fiducia diventa importante anche per appunto, la previsione finanziaria, per la speculazione finanziaria, che c'entra con i comportamenti di consumo? C'entra e come? Perché tutto il nostro sistema economico, come abbiamo detto più volte, che si regge sull'acquisto immotivato di una montagna di cose, come il Covid ci ha mostrato piuttosto evidentemente, o meglio, non immotivato, ma fondato su motivi che non hanno a che vedere con la logica delle cose, ma hanno a che fare con la simbolica delle cose, Allora, tutto questo chiaramente si regge, anche se non ci abbiamo fatto caso, o perlomeno facciamo finta di non farci caso, si regge sulla fiducia dei consumatori. Perché la fiducia dei consumatori? Perché tu devi fidarti, e qui vedete perché il Covid è una trambata spaventosa, devi fidarti del fatto che potrai pagare ciò che acquisti. E che avrai un flusso di denaro in ingresso che ti permetta di affrontare senza patemi particolari tutti i criteri di consumo, tutte le richieste di consumo che ti vengono dal sistema. Ecco perché la fiducia dei consumatori è fondamentale. Perché più alta è la fiducia dei consumatori, ovvero sia, più i consumatori sono tranquilli nel loro spendere perché ritengono che avranno sufficienti risorse per affrontare cosa accadrà e per pagare ciò che acquistano. E meglio funziona il sistema, visto che, come abbiamo detto, il sistema si regge su una non necessità d'acquisto, dice necessità in senso pratico. Poi, da un punto di vista simbolico, identitario, abbiamo detto estensivamente, per carità, la moda, l'accettazione, il riconoscimento, tutto fondamentale. Però, nel momento in cui hai fame, queste cose spesso passano in secondo piano. Sì, più che altro dovrei pure finire di articolarlo, magari, nel senso che sto cercando di definirlo. Nel senso che, dicevamo, maggiore è la fiducia dei consumatori nel loro essere in grado di, come dire, reggere, tra virgolette, di sopportare, di essere all'altezza delle loro spese, quindi magari dell'acquisto di una macchina, quindi del rateo di una macchina, il rateo di un mutuo, tutta una serie di questioni che purtroppo scoprirete essere estremamente ingombranti nella vita normale. Ecco, più loro si fidano del poterlo fare e più acquistano, e quindi rinviano, perché che chiaramente da questo punto di vista vi rendete anche conto di che cos'è di fatto una carta di credito, no? Una carta di credito è una specie di quelle cose che nel Far West si chiamavano IOU, un foglietto di carta con scritto ti devo X, no? E te li darò quando me lo presenterai, quando sarà passato un po' di tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora la carta di credito è un pagherò. Di fatto, no? Tu te fidi, io mi fido, tranquilli, al momento mi dai quello che mi serve e io fra qualche tempo lo pagherò. Idem gli acquisti a rate, idem i mutui, idem i fidi, tutti i prestiti, no? Tutta questa serie di cose, guarda caso, sono diventate estremamente ingombranti, adesso poi vediamo anche perché. Ecco, nel momento in cui i consumatori non si fidano più di questa circostanza, tipo ora, i consumi crollano. Perché, come abbiamo detto, i consumi sono correlati, no? Visto che sono consumi tutto sommato voluttuari, chiamiamoli così, in mancanza di un termine, diciamo, semi-necessari, insomma, troveremo qualcosa che ci possa far dire bene questa cosa. Ecco, trattandosi di consumi senza i quali tutto sommato si sopravvive, anche se male, ecco, mettiamola così, non vengono più fatti, perché io non mi fido del domani. Ecco perché oggi si parla tanto del futuro, della fine del futuro, della mancanza di prospettive. Si invoca fiducia ovunque, per ogni dove, però di fatto la fiducia non c'è. E ora ci sono dei motivi anche piuttosto significativi per cui non c'è, no? Che uno hanno a che fare con questa improvvisa carenza di prospettive lavorative, questo dubbio e questa incertezza che sono ben oltre il livello di soglia sulle nostre capacità di continuare a guadagnare quello che ci serve per assicurare il minimo a noi e ai nostri cari, no? E poi oltretutto c'è anche quell'altra botta di sfiducia che è ancora peggiore, perché cos'è che si viene a negare di fatto? Si viene a negare questa costante retorica del sistema che comunque tu domani avresti potuto avere le risorse. Che il sistema sarebbe stato in grado di fornirti comunque, in qualunque modo, grazie all'essere tu imprenditore di te stesso, grazie al libero gioco dei mercati e tutte queste altre colossali panzane con le quali abbiamo un'ottima dimestichezza, ecco che tu comunque domani saresti stato in grado di, no, pagarti quello che avevi speso. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa c'era una carta di credito che faceva una pubblicità in questo genere. C'era uno che non c'aveva una lira, però aveva questa passione per la musica, quindi con la carta di credito si comprava una chitarra, con la chitarra diventava celebre nel giro di 3 settimane più o meno, e quindi poi poteva ripagarsi, grazie a Dio, l'acquisto della carta di credito con gli interessi e tutta una felicità correlata. Bellissimo, ecco. Che cos'è questo se non un racconto di fiducia e speranza? Nient'altro. È esattamente questa l'idea. La promessa è E se non pagherai domani, pagherai dopodomani. Ci saranno dei simpatici impiegati che faranno dei piani personalizzati per il tuo rientro, che progetteranno insieme a te una serie di opzioni meravigliose, grazie alle quali diventerai ricco, diventerai sempre ricco, perché abbiamo visto diventare ricchi è tutto sommato la promessa più facile fra le tre che hanno a che fare col modello di successo, no? Perché diventerai giovane o diventerai bello, anche da un qualche tipo di problema nel momento in cui lo prometti, ma diventerai ricco, no? Quindi tutti ti promettono che diventerai ricco, quelli delle scommesse online, quelli del trading online, quelli delle scommesse dei gratta e vinci, quelli delle... tutti, no? Quelli che cercano di ingaggiarti per qualche genere di lavoro, oh, non te pago oggi, però vedrai che questo ti permetterà poi di diventare ricco, di avere più soldi, di essere riconosciuto. Come vedete, è quasi tutto giocato su questi registri, perché sono registri fondamentali. Allora, adesso stiamo andando in break, però prima che andiamo in break affrontiamo un momento la questione. Oh sì, per carità, teoricamente dovrebbe. Ma in linea di massima spesso e volentieri la chiede anche, ma sono delle garanzie estremamente lasche. Sono le stesse garanzie sulla base delle quali... Allora, Chiara? Chiara, sì. Ti dico una cosa brutta. Alle banche... clienti che pagano non piacciono. Nel senso, io non ho mai sgarrato una rata di tutte quelle che ho spedito, ma che ho dovuto pagare in vita mia. Non sono state tantissime, perché ringraziando Dio, sono sempre stato un po' scettico verso questo genere di cose, ma ne ho tante, no? Ancora ora. E io non ne sgarro una, ma dal punto di vista della banca, io non convengo. Alla banca conviene di più un cliente insolvente. Un cliente col quale poi bisogna fare dei patteggiamenti perché crea una serie di possibili vincoli, una serie di ulteriori, alimenta una serie di ulteriori servizi per i quali tutto sommato alla banca conviene. Perché ci saranno delle agenzie che andranno a riscuotere, ci saranno dei processi attraverso i quali queste cose che andavano pagate, questi debiti verranno tagliati in piccoli quantitativi e mischiati insieme ad altre cose per fare dei prodotti finanziari che altri acquisteranno. Quindi, purtroppo, no? Uno dei problemi attuali è questo, che fidarsi nel strano modo col quale si è configurata la gran parte della nostra economia diventa perfino controproducente, perché se qualcuno ti dice te pago e te paga, tu ci rimani male perché tu già avevi tutta una progettazione del come avresti fatto a trarre ulteriore guadagno da quel poco che tutto, o tanto a seconda dei casi, chiaramente, anche lì ci sono delle soglie. Però ecco, il problema è questo, la crisi del 2008, tanto per fare un esempio, quella di che probabilmente vi ricorderete perché insomma suppongo foste ancora già nel grado di capire quello che stava succedendo, era dovuta al fatto, ai famosi mutui subprime americani, che erano fondati su delle dinamiche che non avevano senso, non c'era nessuna garanzia, c'era sempre la stessa casa che raddoppiava di valore di anno in anno. E per quanto puoi tenerla in piedi una stronzata del genere? Fino a un certo punto, perché nel frattempo tu guadagni, 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 e poi a un certo punto il cerino in mano a chi rimane? Quel poveraccio che c'ha a casa e una montagna dei debiti che ci ha costruito sopra, nell'aspettativa che quella casa avrebbe continuato, anche un'aspettativa, diciamo, poco fondata, ma comunque, che quella casa avrebbe continuato a raddoppiare il suo valore ad libitum. E lui avrebbe potuto continuare a consumare tutte stronzate, perché nel frattempo il garage della casa, come abbiamo detto, si è andato riempiendo di forni a microonde, di monopattini elettrici, di manicotti di pelliccia, di tutto quello che vi può venire in mente, no? Ecco. Però, ecco, a un certo punto poi sta roba non tiene più. Perché la realtà, in qualche misura, poveraccia, con fatica, con sacrificio, con ritardo, arriva e ti fa presente che tu stai campando su una montagna di cazzate. Quindi il problema della fiducia purtroppo è esattamente questo. E siccome la fiducia, come abbiamo detto, tutto è tranne che razionale, mentre noi siamo bravissimi nell'ederla, nell'annullarla, nel romperla, nell'inabilitarla, non abbiamo la più pallida idea di come fare a ricostituirla. E questo è uno dei grandi problemi dell'oggi, perché avendo noi messo in piedi un mondo meccanico, pensiamo che perché uno si fidi di noi ci basti essere bravi due volte, tre volte, dargli i soldi, raccontargli qualche panzana, fare due sorrisi. E non funziona così. Perché, come avrete notato da quello che mi state dicendo anche sulla chat, ci sono la fiducia prima di rompersi ci mette. Non è che alla prima cosa non ti fidi più. E questo purtroppo vale anche per i rapporti di coppia, no? Vale per i partner violenti e tutte le scuse con le quali spesso e volentieri li si assolve per dei comportamenti che non sarebbero accettabili in nessun contesto. Però tu sei innamorato, ti fidi e quindi è stato un errore e quindi non lo farà più. È tutta una serie di gesti, però a un certo punto poi magari non per una, no? La famosa goccia che fa traboccare il vaso non sta lì per sbaglio, per una stupidaggine, per una mancanza. Manchevolezza di che non ha nessun tipo di rapporto rispetto a tutto quello che è successo prima, tu improvvisamente non lo sopporti più, non riesci più a credere che possa fare nulla per te, te ne vuoi liberare. Ed è questo il problema, che la fiducia ha delle dinamiche che non sono affatto razionali e sono molto difficilmente prevedibili. Perché tendenzialmente noi tendiamo ad abusare della fiducia altrui, rendendoci conto del fatto che ci dà un certo gioco, un certo agio nei comportamenti. Allora, una volta bariamo, un'altra volta bariamo, la terza volta bariamo, la quarta volta ci abbiamo una trambata di quelle che non finiscono più e magari manco stavamo barando. Però funziona così. E il fatto che funzioni così purtroppo ci impone o dovrebbe imporci di pensarci sopra un po' meglio, cercare di capire più o meno come ci potremmo comportare, magari per evitare che si rompa, che sarebbe la cosa più sensata, oppure dopo per cercare di capire quali sono le dinamiche profonde e in che modo cercare di ripristinarle. Ok, dopo questa montagna di buone notizie vi do 10 minuti di break e ci vediamo fra poco. Allora, non so se i giorni avessero ben chiaro quanto era importante sta cosa che dicevano, anche se poi uno la prende come le cose dei ragazzini a letto, no? C'era la serie era Glee, non so se l'avete vista, su un club di giovani promesse dello spettacolo che se ne facevano di tutti i colori, ne capitavano di tutti i colori, eh? Era carino. L'insegnante che si faceva carico di questo gruppo di sciagurati per galvanizzarli aveva scelto giusto questa canzone che era Don't Stop Believing, che è una delle canzoni degli anni 80, capolavoro del rock melodico per molti versi, che appunto ci dice questo, nel senso che per quanto possa sembrare buffo, smettere di credere è un problema. E non è un problema soltanto per te, non è un problema soltanto per le tue, come dire, frequentazioni sentimentali o lavorative, ma è un problema un po' per tutti, perché di fatto potremmo dire con una formulazione un tantino azzardata, ma che tutto sommato negli anni non mi sembra che sia tanto lontana dal vero, che la società dura finché ci crediamo. Al di là di tutte le altre cose che ci raccontiamo in proposito, crederci, avere fede o fiducia nel sociale è una gran parte di ciò che gli dà consistenza e gli permette poi di funzionare, perché di fatto. Forse non l'avete capito, ma ve lo metto in chiaro. Se è vero che c'è questa soglia di incertezza connaturata, a prescindere dalla nostra organizzazione più o meno raffinata, più o meno funzionante, più o meno abborracciata, come capita spesso e volentieri a noi, ma comunque questo tessuto sociale, questa costruzione enorme all'interno della quale ci troviamo, deve essere costantemente in grado di adeguarsi a tutto quello che non va per il verso giusto. Per cui, no, questo tanto per quanto dicevamo che la struttura è rigida, la struttura, no, la struttura, per carità, lo è fino a un certo punto, ma non può permettersi di essere più rigida di un tot, perché altrimenti si rompe. Quindi la struttura è comunque anch'essa un processo un po' più lento, con delle disfunzioni più o meno marcate, soprattutto oggi che, come abbiamo visto, il tenore dei rapporti umani è un tantino inferiore a quello che dovrebbe essere la sua media, diciamo, se vogliamo ragionare in questi termini. Però, comunque, no? Tutto questo sottopone tutto ciò che ci circonda a una costante torsione, a un costante sforzo, a un costante stress, che è in qualche misura endemico, no? Che, come dire, non è assolutamente rimuovibile per tante ragioni e per tanti versi. È chiaro, abbiamo detto, l'incertezza non è semplicemente sempre qualcosa che porta conseguenze negative, no? Ci sono anche delle conseguenze positive, le volte in cui le cose vanno molto meglio di quanto non avessimo immaginato. È un po' più raro, però capita anche questo. Quindi, comunque, insomma, c'è bisogno, no? Di bilanciare costantemente in qualche modo queste cose che ci capitano. Però dicevamo, la fiducia perché? Perché appunto io, se dovessi essere razionale, tanto per cambiare, e mi trovassi ad affrontare regolarmente delle situazioni delle quali so perfettamente che sono incerte, non lo farei. Probabilmente, come mi scriveva qualche vostro collega poco fa, a un certo punto mi virebbe il panico, mi virebbe la paura, mi prenderebbe la paralisi e io non sarei più in grado di operare, perché tanto, no? Mi sentirei perennemente con la famosa spada di Damocle della quale abbiamo parlato più volte sulla testa e no. Quindi che faccio io in pratica nel momento in cui credo in un'aspettativa, nel momento in cui mi comporto in certo modo in ossequio a un'aspettativa? Faccio un atto di fede, che mi piaccia o meno, ovvero sia scelgo di credere che ciò che faccio, che ciò che ho progettato, che tutto quanto quello che ho predisposto, che ciò che so degli altri, eccetera, sarà effettivamente sufficiente a far sì che le cose vadano come devono. O come dovrebbero, secondo il mio punto di vista. Però è un atto di fede. Capite perché il problema della fiducia non può essere isolato? Cioè, vabbè, nel campo degli affari te frego come mi pare, però per il resto te fidi. No, perché sono tutta una serie di vasi comunicanti. Per cui se il clima di fiducia che dovrebbe esistere a un certo, diciamo, livello, senza da parte mia stress particolari, senza doverci far caso, senza improvvisamente farmi i conti e dire oh, ma io non ci posso credere più. Ecco, un clima di fiducia e che cos'è di fatto? Un clima di relativa certezza come dire, nell'avvenire delle aspettative, nel realizzarsi delle aspettative. Ecco, nel momento in cui io questo relativo clima di serenità lo metto costantemente a rischio, lo metto costantemente in gioco perché nel breve periodo mi conviene, perché riesco a fare dei grandissimi guadagni, perché riesco a manovrare le masse, per tanti motivi, ecco, io sto facendo un lavoro che sul medio-lungo periodo è devastante, perché io non ho la più pallida idea ad oggi di come fare a ripristinarla la fiducia che sto rovinando. Perché quello che a me viene in mente è un conto. Tanto perché non so fare altro, no? In questo nostro clima economicistico, a noi vengono in mente solamente tabelle, fogli Excel, partite doppie. Allora io se do tot soldi a qualcuno, quello poi si fida di me. No, perché lo sappiamo. Diciamo che i soldi non comprano la felicità, ma non comprano neanche la fiducia. No, sono cose che non ha, sono dei livelli di comprensione, di operazione, di operatività nel sociale che non si sovrappongono. Anzi, diciamo che i soldi in linea di massima sono un altro di quei motivi e vettori di una, no? Un utilizzo esagerato della fiducia per certi versi, come dicevamo poco fa, ovvero sia perché man mano che questi soldi sono diventati meno concreti, meno reali. Si sono fatti sempre più carico di un del, come dire, del rappresentare un legame, un rapporto di fiducia. Perché se io trovo dei sesterzi romani oggi o dei dobloni spagnoli oggi, io continuo a essere ricco, anche se l'impero romano non c'è più e anche se l'impero spagnolo è scomparso da secoli, perché quei soldi, quel denaro aveva un valore in sé, non era soltanto un gesto di fiducia. Forse perché i nostri antenati erano un po' più intelligenti di noi e si rendevano conto del fatto che abusare di qualcosa non era una buona idea, no? Vi ricordate come diceva Cicerone? Usque tandem Catilina abutere patientia nostra. Ecco, usque tandem abutere fiducia nostra. Potrebbe andare bene lo stesso. Perché al tempo, appunto, il denaro aveva, come dire, un valore a prescindere. Era sì fiduciaria la questione, ma mica tanto. Nel senso che ancora oggi, se noi trovassimo il famoso baule di dobloni spagnoli o di talleri o di quello che può essere, noi saremmo persone contente perché sarebbe tanto oro, tanto argento, tante cose che ancora oggi valgono a prescindere dalla, no? Dal conio che gli è stato impresso. Se qualcuno invece trovasse fra qualche centinaia d'anni, qualche secolo, qualche migliaio d'anni, sì, grazie, è vero. Glee, lo dicevo. No, boh, questo cominciamo a sconfinare nello psicologico, non sono in grado di dirtelo. Ma credo che al di là della questione caratteriale ci debba essere qualcosa di sistemico, per qualche verso, che in qualche modo permetta l'instaurarsi di un nuovo regime di fiducia. E credo da questo punto di vista, come per tantissime altre cose, che l'esempio sia la cosa più importante, nel senso che nel momento in cui qualcuno ti dimostra che puoi fidarsi di lui, non a parole ma nei fatti, il problema è tutto lì ovviamente. Allora l'idea, no? La sensazione che possa ricominciarcisi a fidare, secondo me è un tantino più prossima. E questo ha molto a che fare con quello che vi dicevo l'altro giorno delle aspettative, no? Nel momento in cui io, come dire, adempio alle mie aspettative, non solo ti sto in qualche misura, sto operando verso di te una certa pressione affinché anche tu lo faccia, ma sto anche dando prova concreta del fatto che si può fare e che se tu ti sei rifidato di me, hai fatto bene. Non so se vedete quanto è importante questa cosa e quanto l'eccessiva chiacchiera sia devastante. Facciamo un esempio banale, sì, purtroppo io tendo a usare me stesso come categoria in tanti casi, perché sono cose che vivo costantemente e che credo possa essere utile vedere nella prassi. Ecco, allora, se io vi dicessi, ragazzi, scrivetemi tranquillamente se avete un dubbio, volete un consiglio, perché va bene, no? Sono qua apposta. E dopodiché non rispondessi mai a una mail, genererei qualche tipo di problema o no? Probabilmente sì. Ma nel momento in cui io invece normalmente, poi è chiaro, essendo io umano, può darsi che una mail mi sfugga, può darsi che una mail non arrivi per motivi di consegne, può darsi benissimo che non so benissimo di non essere perfetto, ma laddove io nell'80-90% dei casi faccio quello che dico, tu puoi cominciare a pensare che tutto sommato puoi fidarti di me. E questo è un altro di quei motivi di cui parlavamo prima, per i quali probabilmente, spesso e volentieri, se do un certo tipo di voto, uno lo accetta perché si fida. Perché non è un problema dei bilancini, non è un problema di. Che faccio lascio come se fossimo in norcineria, no? Gli esami sono qualcosa di ben diverso, non sono, ma io ho risposto, e vabbè, certo, stiamo a rischio tutto, non è quello il punto, è la qualità della preparazione che conta, e se ti fidi del giudizio di quello che hai di fronte, stai meglio, tu come sto meglio io, evidentemente, no? Quindi il problema dell'esempio, il problema dell'essere all'altezza delle aspettative, anche se è quella scala infernale che c'aveva James, che abbiamo visto ieri, eccetera. È comunque un problema importante, perché nel momento in cui cominciano a essere parecchi quelli che si comportano come dicono, come affermano di voler fare, comincia a diventare più semplice fidarsi. Non so se mi spiego. A livello di clima, non soltanto di rapporto personale specifico, ma a livello di clima generale, a livello di investimento più ampio in termini di fiducia, ci si può ricominciare a fidare. In tutti i vari rapporti, perché se ci fate caso, questa questione vale per qualunque cosa, vale per il rapporto di coppia, per il rapporto di lavoro, per carità, rapporto di lavoro, figuriamoci, per i rapporti con lo Stato, no? Tutta una serie di questioni che vengono costantemente oggi messe in forse, in dubbio, no? A livelli, come dire, di scala, proprio fenomeni di scala importanti, complottismi assortiti, chiamate a... Oddio, ma un mainlander che diavolo è, se posso chiedere, questa mi sfugge. Ogni tanto è riuscito a dirmi delle cose che mi stupiscono. Chi diavolo è Mainlander, Elena? Questo mi manca. Prenda l'audio e parli, per favore, perché sta cosa delle chat. Come dire pure questa? Siamo. Cerchiamo di parlarci, cerchiamo di
Sì,
vederci.
buongiorno.
Sarebbe carino. Dove sei? Vieni fuori.
Buongiorno, mi sente?
Sì, e magari ti vedo pure con un po' di fortuna. Ti voglio esagerare proprio.
È uno dei più pessimisti filosofi, potremmo chiamarlo.
Ah, beh, mi manca completamente, mi dispiace, ammetto questa. Beh, potremmo chiamare Joran in causa comunque, se vogliamo andare sui pessimisti cosmici, diciamo che ci starebbe bene anche lui, insomma, ce ne so parecchi che hanno avuto questo Kraus, insomma, sì. I tedeschi, comunque europei dell'Est, tendono ad essere un attimo più negativi normalmente di quanto non riusciamo a esserlo noi, che tutto sommato conserviamo un carattere solare, voglio abusare tutti gli stereotipi del caso. Però comunque, insomma, sì, diciamo che il problema della fiducia è un problema focale, centrale e ovviamente è difficilmente affrontabile allo stato attuale delle cose perché rinvia appunto a dei fondamenti della socialità dello stare insieme totalmente non razionali. Il motivo per il quale tu puoi continuare a votare imperterrito qualcuno che ha mentito estensivamente per 4, 10, 12, 20 anni, cos'è? Sono tutti stupidi? No, si fidano, ragazzi, il problema è quello. Il problema è che in gioco, nella grandissima parte delle dinamiche delle quali noi diamo normalmente una lettura razionale, c'è qualcos'altro che è la credenza, no, chiamiamola così in italiano, è bruttissimo, però d'altronde, the belief, no? Quello di cui cantavano giusto appunto i giorni, è tradotto così. Vuol dire che nella tonalità dei modi con i quali noi abbiamo a che fare gli uni con gli altri, con i modi con cui noi come dire, ci rapportiamo col prossimo, c'è qualcosa di non razionale, di non strumentale che fa la differenza. E questa cosa non ve la dico come poeta mancato, ma vi cito un grande sociologo che spesso e volentieri viene stracitato ancora oggi, no, sui giornali, eccetera, che si chiama Richard Sennett, del quale credo di aver già parlato, che scrive un magnifico libro negli anni 70, quindi parliamo di un po' di tempo fa, nel momento in cui il primato della ragione cartesiana era ancora formidabile, che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, non a caso, dove mette in relazione appunto la, come dire, perdita di qualità, la progressiva diminuzione della qualità del legame sociale con la mancanza dei codici di credenza. Perché che cosa accade nella diagnosi di Sennett? Che la nostra prospettiva sempre più meccanica e sempre più semplice ci fa cominciare a concepire anche i ruoli esclusivamente come cose da fare, come algoritmi, come procedure, no? Mettendo del tutto in ombra quella parte di cui abbiamo invece parlato estensivamente noi, che è quella dell'interpretazione. Allora, qual è uno dei modi più efficaci di fare l'attore, dicono le scuole importanti che esistono attualmente? Quello di immedesimarsi, no? Del fare come se si fosse proprio quello che si sta cercando di mettere in scena, quindi del cancellare l'artificio nella recitazione. E se questa cosa, se questa equazione tra teatro e mondo, teatro e vita di cui stiamo parlando da qualche tempo, perché il ruolo la chiama in causa in modo inevitabile, ha un fondamento, se è vero che tu per poter ben recitare un ruolo a teatro devi crederci almeno un po', tanto da mettere quasi a rischio il tuo equilibrio. Sapete che spesso e volentieri gli attori soffrono di grossi squilibri, anche psicologici, perché sentirsi un altro per tutto quel tempo poi porta a chiedersi chi si è, no? So quello, so questo, ero qui, ero lì. I grandi attori fanno passare mesi fra un ruolo e l'altro perché impersonare qualcun altro dal loro punto di vista è una ginnastica psichica inaudita, faticosa, no? Perché vi ricordo, abbiamo detto più volte, che noi di noi stessi abbiamo, come dire, contezza fino a un certo punto, quindi una procedura di questo genere che ti fa diventare qualcun altro così tanto non può non avere riflessi su quanto ti riesci a percepire come reale quando ridiventi te stesso. Ma qui il famoso Amleto, essere, non essere, dormire, sognare, ecco, tutte queste cose qui sono di nuovo al di là della logica e della nostra normale frequentazione da Bacio Perugino, vanno ben oltre. Quindi, nel momento in cui il ruolo per poter essere ben interpretato, per poter veramente fare ciò che ci si immagina faccia, richiede un impegno ulteriore, richiede un quantum di passione, un quantum di fiducia, di credenza, e tu questo quantum lo neghi sistematicamente, riduci il ruolo a un mansionario, a qualcosa che ti compete o non ti compete, che inizia e finisce a un'ora ben precisa, che non ti crea nessun tipo di ulteriore preoccupazione, nel momento in cui tu lo fai perché lo devi fare e basta, non perché farlo ti piace. Ecco, tu stai facendo malfunzionare l'intera macchina sociale, che usiamo questa espressione orribile della macchina sociale, tanto per chiarirlo. Quindi, come vedete, il ruolo non è soltanto il link tra struttura e azione, che può essere come può essere concettualizzato, come abbiamo visto che è stato concettualizzato, ma è anche il link tra ragione e non ragione, tra ragione e oltre dalla ragione, che è il famoso secondo a priori di cui parlavamo ieri, il punto nel quale tu, nell'osservare due interpretazioni, sei in grado di dire quello è meglio di quell'altro. Non perché facciano le stesse cose, ma perché il modo in cui le fanno è diverso. Volendo di nuovo, come dire, entrare nella vita normalissima, nella vita quotidiana di tutti i costi, è il famoso X Factor, no? Quella cosa che t'arriva, come si dice oggi. Ecco. Perché qualcuno t'arriva e qualcuno no? Anche per questo, anche perché ci crede di più, anche perché ci investe di più, anche perché quel ruolo lo fa diventare quasi vero, no? C'è gente che diventa veramente il suo ruolo, ma probabilmente ne conoscete anche. Sono quelle dinamiche lì, però sono delle persone che sono in quel momento per te insostituibili perché nessuno farà meglio di loro quello che dovrebbero fare. Perché non c'è più praticamente manco gioco fondamentalmente a quel punto, no? Tu sei quello, fine. Quindi, No, ci sono, come vedete, una serie di travasi, una serie di equilibri dinamici in questa cosa, dove purtroppo però, come dire, la spinta culturale, che è una spinta suicida, autolesionista nella migliore delle ipotesi, è a tralasciare questa dimensione nell'interpretazione. No, l'interpretazione diventa una, come dire, una ripetizione meccanica. E questo, se ci fate caso, riverbera su quello che abbiamo detto della Bildung, della professione, della vocazione, no? Tutte queste frasi, tutti questi modi di dire si focalizzano esattamente su questo, ovvero sia sul conoscere se stessi, che vuol dire cosa? Fare qualcosa che ci piace fare, oltre a saperlo fare bene. Ed era il famoso lavoro, quello fondante, quello di cui abbiamo parlato, quello che dava un senso, una direzione, no? La carriera, una direzione alla vita. Quindi, nel momento in cui abbiamo una cultura che invece ti dice no, guarda, tu cambierai 4, 5, 6 lavori, per cui puoi anche non, come dire, saperli fare un po' così perché tanto non è che ci rimani a lungo. Ecco, questa cultura sta, come dire, mettendo in atto dei comportamenti che più disfunzionali di così non potrebbe essere, perché sta negando il senso, ti sta impedendo di fatto, da un punto di vista di cecità, miopia, chiamatela un po' come pare, malafede, ce ne so parecchie di cose, ti sta impedendo di far bene quello che stai per fare. Ma siccome tanto tu in linea di massima sei una componente della faccenda che è tutto sommato secondaria, perché noi ci vediamo più delle macchine, le quali evidentemente da questo punto di vista sono il modello di quello di cui stiamo parlando, ragazzi, non so se ve ne rendete conto. Ma la macchina è la ripetizione perfetta dello stesso gesto a prescindere dal coinvolgimento emotivo. Quindi, se noi scegliamo l'ideale della macchina per definire la perfezione del comportamento, poi non possiamo non uscire in quello che vi ho appena detto, ovvero sia del fatto che l'uomo può benissimo non investire, perché tanto è secondario che lo faccia o meno. Il suo crederci, il suo sapere, il suo essere non alienato, tanto per riprendere tutti i vari registri che abbiamo già visto di questo, è indifferente, perché comunque secondo noi il gesto migliore, quello guarda caso che è quantitativamente più efficace, quindi come vedete tutto si tiene, come dicono i francesi, è il gesto meccanico, ripetitivo, perfetto, costante. Quindi che cosa andiamo cercando? Ecco, andiamo cercando un mondo possibilmente nel quale invece si riconosca che tutto sommato una variabilità nel gesto, che sia però accompagnata da una passione, da una credenza nel gesto, è decisamente migliore di qualunque risultato una macchina possa mettere in campo. Per me, poi ognuno fa come gli pare, evidentemente, però sono quelle cose che vanno in qualche modo denunciate. Però, ecco, diciamo che non è che le denunci perché sono un luddista, ma le denuncio perché cominciamo a essere in parecchi a ritenere che è importante, che tutta questa parte non razionale, non descrivibile in algoritmi, non definibile nei manuali, è fondamentale per il benfare, che questo sia produttivo, che questo sia relazionale, che questo sia sentimentale, che questo sia religioso, mi interessa il giusto. Quello che conta è che senza questa dimensione io ho qualcosa che funziona peggio. Ok? Quindi, fede, fiducia, come dicevamo, sono in gioco in modi estremamente dinamici, estremamente sfuggenti rispetto ad un tipo d'approccio che interpreta la religione, la religione solamente in una chiave, diciamo, formalmente religiosa. E per capire un po' meglio di che stiamo parlando, dobbiamo rivolgerci a Simmel, tanto per cambiare, dite voi, ammazza che palle, ditelo pure purtroppo, però continua a essere uno di quelli che ha visto le cose. Oh mamma mia. Oddio, mo stiamo esagerando un attimo come dottezza di quello che viene scritto, però sì, Gianluca, direi che ci siamo piuttosto nei pressi. Sì. Formulazione molto più filosofica di quelle che utilizzi io, però insomma nel complesso direi assolutamente sì. Ma d'altronde stiamo parlando tutti delle stesse cose, anche se magari a volte non sembra. Allora, dicevo ragazzi che appunto abbiamo noi una delle tante nostre distorsioni. Grazie. ha a che fare col concepire la religione esclusivamente in chiave religiosa. So che può sembrare una follia, però adesso vi spiego che cosa intendo. E perché Simmel ci è d'aiuto? Perché Simmel ha molto riflettuto su questo e una delle cose cui è giunto, uno dei risultati secondo me più importanti del suo pensiero, è una distinzione tra religiosità da una parte e religione dall'altra, che trovate tra l'altro nel famoso nel mio capitolo del manuale, per cui cioè, avete anche un, oltre alla registrazione, avete anche carta che canta. Che cosa afferma, che cosa descrive questa cosa? Descrive in qualche misura una dinamica che per Simmel è abbastanza comune, ovvero sia il fatto che appunto ci siano delle energie formanti e dei risultati della messa in forma, che poi magari appunto a un certo punto rimangono disabitati dall'energia stessa. È un po' quella che lui chiama la dinamica vita-forma, e i filosofi sappiamo di che stiamo parlando. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che la religiosità è l'istanza. L'impulso umano verso il trascendentale e la religione invece è il risultato formale istituzionalizzato di questo impulso. Quindi, per fare un esempio nella nostra cerchia di comprensione, la religiosità è ciò che ci spinge a cercare il trascendente e a trovarlo in una determinata forma, che è quella della nostra religione più diffusa. Che è appunto la religione, che poi genera da sé non soltanto questa modalità di contatto col trascendente, ma anche delle istituzioni, delle leggi, dei costumi, dei rituali, tutto questo enorme apparato che si struttura nelle chiese, nel clero, nella ritualistica, nei codici, tutto questo, dice Simmel, è religione. E perché la distinzione è interessante? Perché può anche darsi che una religione non sia più un tramite per il trascendente. Forse non ci avrete fatto caso, però il papato corrente è da questo punto di vista uno dei papati più dinamici per ogni verso, perché da una parte tenta di ravvivare la percezione del trascendente, ma dall'altra lo mette strettamente in contatto con quelle che dovrebbero essere le sue radici nel reale, no? Quindi un'attenzione non più formale, agli esclusi, ai poveri, a chi sta perdendo, a coloro che hanno meno, no? Quindi un abbandono di una serie di considerazioni, di comportamenti che il Papa stesso ritiene censurabili. Io, essendo romano, non, come dire, non dico nulla perché potrei essere poi citato per qualche motivo. Quindi, insomma, però la curia, no? Sappiamo, ecco, la curia a Roma è la religione nel senso simmeliano, ovvero sia una serie di comportamenti, di ruoli, di abiti, di prassi. Che di trascendente, di aperto al trascendente, non hanno praticamente più nulla. Ecco. Invece, il trascendente, dice Simmel, la necessità di trascendenza, dice Simmel, è una costante antropologica, ovvero sia l'uomo è caratterizzato dal suo costante bisogno di andare oltre, tant'è che il famoso oltre dal sociale ne è in qualche misura un'altra figura, come abbiamo detto, no? E questo ha molto a che fare con una cosa che ci diremo a momenti, no? Con quella che sarà la famosa cultura secondo Weber, ma col fatto, come abbiamo detto, della riduzione, di questo ne abbiamo già parlato. Se conoscere vuol dire ridurre, a noi rimane comunque nostalgia di ciò che non possiamo più conoscere, di ciò che non abbiamo vissuto, di ciò che non sapremo mai. Tutto questo senso informe di altro, è il trascendente al quale aspiriamo secondo Simmel. E la religione di volta in volta è una risposta che canalizza questa esigenza, che la rende più fattibile, che le dà dei ruoli, no? Allora noi sappiamo, come abbiamo detto, per esempio, vi ricordo che il clero cattolico da questo punto di vista è un'idea intelligente, una risposta intelligente, perché purché si creda, come abbiamo detto, l'incontro col prete nell'ambito del rituale è un incontro che va oltre il prete, va oltre me e ci mette in gioco come soggetti della religione viva, no? L'incontro con la divinità, il nutrirsi simbolico della divinità, tutta una serie di questioni che hanno senso solamente all'interno di un quadro di credenza, evidentemente, di fede in questo caso. Che succede però se in effetti la religiosità abbandona le forme della religione, cerca altri luoghi nei quali riparare, attraverso i quali esprimersi. Quindi può darsi, e credo che noi si viva in un tempo molto vicino a questo tipo di situazione, che diventino essenzialmente religiose cose che noi non siamo abituati a considerare come tali. Tanto per farvi un esempio, la scienza. Come altro lo spieghiamo? La spieghiamo la partigianeria per i vari specialisti virologi che girano oggi? Come la spieghiamo questa fiducia immotivata nel fatto che la scienza troverà gli strumenti per mettere in ordine cose che normalmente ha contribuito lei a disastrare e a mettere in pessime condizioni? Come spieghiamo questo continuare a fidarci, come vedete la fiducia c'è, no? Della parola di alcuni scienziati, quali possono essere per esempio gli economisti, come abbiamo detto più volte, a fronte della ripetuta manifestazione della loro incapacità? Cioè, se noi analizziamo il modo col quale ci rapportiamo alla scienza e a tutto ciò che pretende di essere scienza, e qui si potrebbe discutere estensivamente, ma lasciamo da parte un attimo la questione, ecco, come la vogliamo definire se non come fede? Tant'è che poi la scienza a sua volta diventa religione, no? Avrete sentito parlare di Scientology, immagino. Ecco, Scientology è esattamente questo, è la scienza che diventa culto. Ma è un estremo, perché noi di fatto l'abbiamo già fatta diventare culto. No? L'abbiamo già fatta diventare culto perché ci affidiamo a lei contro ogni ragionamento, contro ogni manifestazione opposta, contro ogni smentita. Credo di avervelo già detto, ma ve lo ripeto, all'indomani del 2008, il famoso momento in cui è successo un casino globale e la finanza ha avuto un colpo che si sperava fosse definitivo, ma non lo è stato, sciaguratamente, a chi abbiamo chiesto noi come uscire da quella situazione? Agli stessi identici responsabili della situazione stessa, cioè gli stessi direttori della Fed, che è la famosa banca federale americana, gli stessi direttori del Fondo Monetario Americano, del Fondo Monetario Internazionale, gli stessi economisti che avevano garantito che quel trend sarebbe stato perenne e che avrebbe portato con sé, no, le cornucopie, le vergini velate, tutti quelli che vi vengono in mente, tutti i grandi no, i rewards, tutti i premi che ci stiamo immaginando da millenni a sta parte. Ecco, quelle persone sono state le stesse alle quali abbiamo detto adesso che facciamo? Invece di piarle, come avrebbe detto Travaglio in uno dei suoi momenti alti, e accompagnarle educatamente alla porta dicendo mo, andate via, levatevi di mezzo, no, noi continuiamo a chieder loro che si fa. E ancora oggi. Ancora oggi continuiamo. Oggi lo chiediamo anche ad altri. Però quello che vorrei notaste, per cominciare a chiudere il discorso, perché ci siamo detti cose abbastanza impegnative quest'oggi, quello che vorrei che notaste è questo, come dire, modo di relazionarsi e di aderire alle parole altrui, ai consigli altrui, che va oltre qualunque valutazione razionale. E questo è il punto, no? Se vogliamo fare un po' di università un tantino più, come dire, acuta per certi versi, cosa potremmo dire con Beck, tanto che è un autore del quale vi parlerò spesso, soprattutto se venite poi alla magistrale. Che potremmo dire con Beck? Che noi oggi stiamo assistendo nei telegiornali, sui giornali, nelle varie assise mediatiche, stiamo assistendo al farsi della scienza come non ce l'hanno mai fatta vedere. Ovvero sì, stiamo vedendo che la scienza è un processo, come avrebbe detto Nietzsche, umano, troppo umano, che non ha nulla di quella, come dire, assolutezza oggettiva della quale ci parlano e sulla quale ci fondiamo noi quando chiediamo, no? Ci liberiamo dalla responsabilità della scelta chiedendo i dati. Ancora oggi sentivo alla radio tutta gente che vuole i dati. Ma sti dati dove li pigliate precisi? Fatemi capire. Ci avete mai pensato a come li prendo i dati io? Come faccio a scoprirle? Cose che la gente non dice, cose che la gente non sa, cose che non sono quantitativamente realizzabili. Tutti i numeri che voi sentite alla televisione sono numeri approssimati, anche se ve li danno all'unità. Oggi ci sono stati 37.811 E nessuno trova ridicola questa cosa, quando questi 37.811 sono l'esito di una serie di processi che sono tutti riduttivi, tutti approssimati dal primo all'ultimo. Sì, sono stati fatti tot tamponi invece di tot altri, è già questo, no. Ma di tutti quelli che sono stati tamponati esauriscono il mondo di quelli che potevano esserlo? No, quindi non abbiamo la più pallida idea, andiamo per orientativamente. Che va pure bene per certi versi, però sarebbe il caso di dirlo. Invece, guarda caso, il tenore della comunicazione qual è? Quello del mantenimento di questo famoso rigore, che piace tanto a tutti, alla faccia di qualunque tipo di ragionamento realistico, e che viene quantificandosi appunto in dati estremamente puntuali, estremamente, non diciamo circa 3.500, no? Diciamo 3.574. Voglio essere proprio, no? Ecco, questa cosa è ovviamente problematica, perché tradisce cosa? Tradisce il fatto che il nostro atteggiamento nei confronti della scienza è ritualistico, è fideistico ed è non razionale. Ieri ho avuto un ospite al corso della magistrale, un collega e amico fisico delle superfici, quindi parliamo di, no? Di scienziati di quelli. Che conveniva assolutamente con noi circa il problema della percezione, del ruolo della personalità, della soggettività negli esperimenti e nel sapere scientifico-fisico più rigoroso, no? Ecco, questo è un approccio sensato. Un approccio che dica sì, la scienza è un'attività umana, quindi fino a un certo punto può essere utile, fino a un certo punto può dirci le cose, ma non è in grado di supplire, di aggiungere quella famosa certezza che guarda caso cerchiamo dappertutto, ai nostri rapporti che invece sono tarati sull'incertezza costitutiva. E quell'incertezza costitutiva, se continuiamo a far finta che non ci sia e tentiamo di supplire alla sua mancanza attraverso queste altre attività, non facciamo che ingannarci ulteriormente. Non so se questa cosa è chiara, ragazzi, ma è importante, perché questo paradigma della certezza è quello che sta tramontando. Il paradigma del ritorno dell'incertezza, magari consapevole, è quello che dovrebbe arrivare, ce lo auguriamo, perlomeno me lo auguro caldamente. E su questo discrimine si gioca in gran parte la sensazione di sicurezza con la quale voi dovrete avere a che fare e che dovrete tentare di instaurare al di là delle forze dell'ordine, al di là delle tecnologie di sorveglianza e di tutti i problemi che queste stanno portando con sé. Perché non è da quelle che scaturisce un nuovo senso di sicurezza, perché la sicurezza, guarda caso, se ci ragionate, è strettamente correlata con la fiducia. Di nuovo. No? Se io mi fido, e non sto dicendo che mi fido in generale in bianco di qualcuno, ma se la mia fiducia in qualche misura è tornata a dei livelli accettabili, io vivo meglio perché ho meno paura. No? Fateci caso, a cosa è connessa la paura? È connessa alla mancata fiducia in ciò che accade, all'incapacità di darle un senso, all'incapacità di leggerla all'interno di un contesto comprensibile. Tutto questo è costantemente e continuamente interconnesso. Per cui quando noi parliamo della fiducia, stiamo parlando anche della sicurezza, per molti versi. Capite? Questo è il punto. Se cominciamo a non vedere queste connessioni profonde, quindi se cominciamo a non vedere che la vita sociale, il nostro convivere, il nostro stare insieme si fondano su rapporti e relazioni molto più spesse e molto più complesse di quanto invece ci si racconti attraverso queste benedette metafore meccaniche o economiche o tutto quello che volete, noi al problema della sicurezza e o al problema della fiducia non risponderemo mai come dovremmo. E la previsione non può essere che una previsione di peggioramento costante in quest'ottica. Quindi, come diciamo esperti, come probabili professionisti della sicurezza, la prima cosa che dovete cominciare a capire è che la sicurezza si gioca e si ottiene su una diversità complessa di registri e che limitarsi ai registri del formale, in qualche misura, o del costrittivo, non paga. Perché, come saprete tutti, come vanno detto tantissimi docenti, anche se si è detto in classe e via discorrendo, tutti i sistemi di governo e di controllo che si sono retti esclusivamente sulla paura e sulla minaccia e sulla polizia sono crollati dal primo all'ultimo, perché sono i più deboli di tutti, sono i più fragili di tutti. Perciò, insomma, ecco, direi che ci sono una svariata serie di cosette sulle quali è opportuno riflettere e farsi due conti. Quindi, ricapitolando e chiudendo, terza componente della dell'aspettativa, e credo, spero che abbiate capito che quando parliamo e chiederemo cos'è il ruolo, la risposta è un insieme di aspettative correlate al nostro status. Non mi ricominciate con tutte le frasi del senso comune, la cosa da bar e via discorrendo, perché ve lo sto dicendo in tutti i modi possibili. Per favore, facciamo in modo che vi entri in testa. Perché c'è questo accento forte sull'aspettativa? Perché l'aspettativa è relazionale, basata sull'incertezza, perlomeno è uno strumento di presa di consapevolezza dell'incertezza, e fondata sulla fiducia, che è il legame, diciamo il trucco, il cemento sociale nascosto, ma che comunque è lì, della grandissima parte di tutto ciò che noi facciamo, nel quale siamo coinvolti, che aspireremo a mettere in atto in futuro e via discorrendo. Quindi, per capire meglio questo discorso della fiducia, abbiamo esaminato sia le sue dinamiche come fiducia, che quelle, i rapporti, le relazioni con la fede, e parlando del rapporto tra fede e fiducia, abbiamo preso in esame la coppia simmeliana religione e religiosità, che riesce a dar conto molto meglio di un approccio, diciamo, ingenuo alla questione religiosa. Perché? Perché trasferisce la possibilità di essere, come dire, sede della religiosità a oggetti che secondo noi spesso e volentieri non sono ciò, no? Noi pensiamo che la religione sia nei templi, nelle chiese, in tutti i posti normalmente dove è possibile trovarla. Però poi abbiamo un grandissimo sociologo corrente che è George Ritzer, che è quello che parla, che ha definito la McDonaldizzazione del mondo, che scrive il suo secondo libro che si chiama Le cattedrali del consumo. E le cattedrali del consumo è un'espressione evidentemente religiosa, no? Ci sta dicendo cosa? Che i centri commerciali, per altri versi, oggi sono il centro di attenzione per la religione. Quelli che ci vanno non vanno semplicemente a fare shopping. Sì e no. Questo, diciamo, che più che fiducia sarebbe autorevolezza. Nel senso che la fiducia, come abbiamo detto, è un tipo di rapporto che nella grandissima, come dire, nella gran parte delle componenti non è razionale. Però diciamo che tendenzialmente l'idea generale sarebbe che coloro ai quali viene attribuito più prestigio dovrebbero essere anche coloro che per prova o per supposizione sono quelli più degni di fiducia, di rispetto e di ascolto. Diciamo che è così. Però raramente le nostre scelte su chi fidarci o meno hanno a che fare con delle valutazioni di status nella prassi, perché nella prassi noi siamo molto meno razionali di quanto non vorremmo ammettere. Ok? Bueno, allora ragazzi, ci siamo tolti un'altra settimana, se Dio vuole. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione. Non è che mi siate proprio brillati per presenza, quest'oggi però, se è venerdì, facciamo finta di niente. Martedì ci vediamo in presenza, quindi io sarò a Narnia a far lezione. Poi dopodiché vediamo come evolve la settimana e vi daremo informazioni più precise in proposito. Nel frattempo godetevi un buon fine settimana e possibilmente studiatevi pure qualcosa, rivedetevi gli appunti come abbiamo detto e via discorrendo, perché è sempre una buona politica. Arrivederci.